Modem.
After he was out of the hospital, he converted to Islam, and that's when he became more happy again. 2011, he switched mosques, met different people, and that's when his idealistic.
Nuovo appello lanciato da un portavoce dell'ISIS in un videomessaggio a tutti i sostenitori del movimento terrorista che dice: prendete di mira cittadini francesi e statunitensi e tutti gli infedeli loro alleati.
De jeunes européens se convertissent à l'islam radical devant leur écran d'ordinateur et se lancent ensuite sur les sentiers de la guerre.
Era un canadese convertito all'Islam, l'attentatore che ieri ha sparato all'interno del Parlamento a Ottawa.
Lo tenevano d'occhio, era considerato un viaggiatore pericoloso, gli avevano ritirato il passaporto, ma si è potuto avvicinare lo stesso al cuore del potere canadese.
This week's events are a grim reminder that Canada is not immune to the types of terrorist attacks.
He said, I'm going away for 2 to 3 weeks to visit some friends. And when he came back each time, he was colder and more distant and different. He was just empty.
Sono almeno 55 presunti jihadisti che si sono recati in zone di guerra partendo dalla Svizzera. Nel frattempo, 18 di loro avrebbero fatto ritorno nella Confederazione.
One reporter found out a name of one gentleman they thought was involved with the recruiting. The guy still hasn't been arrested. As far as I know, he's still walking the streets.
La testimonianza di Christiane Boudreau, la madre di un giovane canadese convertito, partito per la Guerra Santa e poi morto in Siria, nella scheda curata da Giampaolo Driussi. Vi proporremo l'intervista tradotta, l'intervista realizzata da Bettina Müller nel corso di questa edizione di Modem. Buongiorno dalla redazione, da Andrea Netzer al microfono. Il Canada dunque è stato colpito proprio nella sede del Parlamento di Ottawa, uno dei simboli dello Stato, da un cosiddetto terrorista dalla porta accanto, un giovane convertito al jihadismo radicale. Ma cosa spinge questi ragazzi ad abbracciare una visione del mondo totalitaria, mettendo in pericolo la vita altrui? Sono lupi solitari o in qualche caso si tratta anche di cellule ben organizzate? Come difendersi da questo pericolo? La Svizzera infine quanto rischia di entrare presto o tardi nel mirino di questa forma di terrorismo? Dovrà dotarsi di leggi più severe? Per discutere di questo e di altro con noi tre ospiti che saluto, inizio dal divisionario Peter Regli, già capo dei servizi di informazione della Confederazione. Buongiorno.
Buongiorno da Berna.
Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo e strategia, oggi lavora presso l'ISPI di Milano, ha già lavorato al Politecnico di Zurigo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto anche il dottor Marco Cannavici, psichiatra forense, criminologo, esperto in sicurezza, terrorismo e intelligence. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, Lorenzo Vidino, Michael Zeaf Bibo, il terrorista canadese, era a tutti gli effetti un lupo solitario, ma forse scelto di agire adesso perché il Canada è sceso in campo nell'alleanza anti-ISIS. Questi ragionamenti hanno un'influenza?
Sì, chiaro Becker, scopriremo le motivazioni esatte nei prossimi giorni quando ci sarà un'inchiesta. È chiaro che però sembra che si assista a un fenomeno in cui vari soggetti che gravitano in un modo o in un altro nella galassia jihadista, cioè soggetti che pur non avendo dei contatti operativi con lo Stato Islamico, con Al-Qaeda o con altri gruppi, ne adottano l'ideologia e a un certo punto, come schegge impazzite, decidono di attivarsi. Quello che lo Stato Islamico fa in sostanza di mandare un messaggio come quello di cui avete parlato voi poc'anzi, di attivarsi, la cosiddetta jihad do it yourself, spontanea, e soggetti come abbiamo visto i due canadesi, perché c'è stato un attacco in Canada anche 2 giorni prima contro soldati dell'esercito canadese, o come pare ci sia stato addirittura anche ieri a New York, in cui un soggetto il cui profilo Facebook dà anche indicazioni di una simpatia jihadista ha attaccato 4 poliziotti. Esatto, quindi queste sono dinamiche, chiaramente dovremmo vedere esattamente le dinamiche di questi casi, però questa sembra la dinamica, quindi un'autoradicalizzazione a cui segue un'attivazione, quindi questi soggetti una volta adottata questa ideologia spontaneamente, individualmente o in piccoli gruppi, decidono di attivarsi. Quell'attivazione può essere la partenza verso scenari di guerra, in questo periodo quindi soprattutto la Siria e l'Iraq, oppure attivarsi in loco dove sono e quindi compiere un attacco del tipo di quelli che abbiamo visto in questi giorni.
Poi c'è da dire che Bibo era seguito dai servizi di intelligence canadesi, gli era stato ritirato il passaporto, ma questo non non è servito, diciamo, a bloccarlo.
No, e questo chiaramente è il dilemma dal punto di vista dell'intelligence. Cosa fare per questi soggetti che dimostrano chiaramente di essere radicalizzati, che dimostrano di, almeno a parole, di voler fare qualcosa, ma non compiono alcuna attività criminale, quindi non possono, in uno Stato di diritto, in una democrazia occidentale, non possono essere accettati solo perché esprimono dei sintomi di pericolosità. Parliamo poi anche da un punto di vista delle risorse, in qualsiasi paese occidentale, chi più chi meno, ma già solo in Canada ci sono centinaia di soggetti che, non so, da Facebook o da comunque informazioni anche più approfondite di intelligence danno idea di essere radicalizzati, ma chiaramente non si può monitorarli tutti 24 ore su 24 per una questione sia legale sia di risorse, e quindi sono questo tipo di attacchi chiaramente meno letali degli attacchi tipo 11 settembre, tipo Londra del 2005, tipo Madrid del 2004, però più imprevedibili, più difficili da contenere.
Peter Regli condivide: è difficile bloccare questi lupi solitari per un'intelligence, mission quasi impossible.
Sì, condivido pienamente quello che ha detto il signor Vidino, anche per il fatto che specialmente la Svizzera si distingue come Stato democratico di diritto, dove il singolo cittadino ha veramente questa libertà di espressione e dove in questo caso che discutiamo si tratta di decidere, di definire dove è il limite per un'espressione forse anche estrema, politico-religiosa, e lì ben inteso per un servizio di informazioni come il nostro, che malgrado tutto ha i mezzi molto limitati, incluso quelli delle polizie cantonali, è molto molto difficile controllare questa gente, prima di tutto su internet, perché come sappiamo, il signor Vidino l'ha anche menzionato, si radicalizzano loro stessi, soprattutto oggigiorno come via Facebook, via Skype, via YouTube, eccetera, e lì naturalmente è quasi impossibile monitorarli continuamente.
Marco Cannavicci, pochi giorni prima, come abbiamo ricordato, c'era stato un altro tentato in Canada, i media ne parlano, c'è grande sensazione, c'è un tentativo di emulazione, abbiamo sentito questa mattina, forse ancora il beneficio del dubbio è obbligo, anche a New York, c'è un tentativo di emulazione.
Sicuramente sì, perché questi soggetti vengono attivati tramite dei segnali che vengono trasmessi dai media, per cui nella loro formazione vengono stabiliti dei codici che riguardano atti, azioni, proclami, dizioni o slogan particolari, e questi codici sono interpretati da questi soggetti che sono stati formati all'ascolto di queste di questi stimoli per attivarsi nel modo più semplice che hanno a disposizione in quel momento, perché fa parte del mimetismo di questi soggetti il non possedere armi, non possedere esplosivi, non avere piani né progetti con sé, perché questi possono essere trovati e naturalmente scoperti. Quindi sono persone che si devono attivare con mezzi molto semplici, e nella società occidentale modi semplici per creare grossi problemi alle persone purtroppo ce ne sono.
Quali meccanismi scattano nelle menti, perché si parla di giovani, anche meno giovani nel caso di Bibo, qualcuno ha avuto problemi nel caso di Bibo, problemi di droga, altri sono anche ragazzi che vengono da famiglie agiate, hanno un buon livello di istruzione. Ecco, quali sono i meccanismi che scattano per far diventare qualcuno un martire, diciamo, della jihad?
Beh, diciamo che la tipologia non è uniforme, non abbiamo un'identichezza, diciamo stabilito in modo stretto. Abbiamo una tipologia molto varia che può andare da seconde o terze generazioni di immigrati, i cui genitori si erano perfettamente inseriti nella società occidentale, ma che loro rifiutano e vogliono tornare a quella che considerano una religione o una società di origine. Poi troviamo soggetti che invece sono scontenti della società occidentale, che quindi mirano ad altre forme di organizzazione sociale, e in entrambi i casi noi abbiamo persone che sono nate e cresciute in Occidente con una mentalità occidentale, che sono trasparenti a qualsiasi tipo di controllo, perché sono persone che vivono accanto a noi, parlano la nostra stessa lingua, hanno le nostre stesse abitudini, e che nel momento in cui si attivano per la prima volta manifestano questa loro intenzione, quindi sono, diciamo, imprevedibili e non prevenibili.
Lorenzo Vidino, lei sul Corriere della Sera di oggi mi sembra si esprime dicendo che in fondo questi potrebbero essere stati brigatisti rossi 40 anni fa, oppure anche magari avrebbero abbracciato un'altra fede. Come tipologia siamo allo stesso punto?
Ma da un
un certo punto di vista sì, oggi come oggi il jihadismo, chiamiamolo così, è l'ideologia contro più forte, più efficace, più cool in un certo senso, attrae soggetti che per vari percorsi personali, per vari profili psicologici sono, come diceva giustamente il vostro ospite, contro la società occidentale, si trovano a disagio, spesso una situazione di disagio più psicologico che socio-economico, e il jihadismo dà loro un messaggio forte. Quella che è la differenza con un 30-40 anni fa è il fatto che oggi come oggi esiste internet, esistono i vari mezzi della globalizzazione che consentono a questi soggetti isolati di entrare in contatto tra di loro, una comunità spesso informale, di potersi mobilizzare con una maggiore efficacia rispetto al passato. 40 anni fa chi era di estrema sinistra e voleva andare a combattere, diciamo, non so, in Sud America con milizie dell'estrema sinistra era molto complicato. Oggi come oggi andare in Siria e combattere con l'ISIS è facilissimo.
Peter Regli, ieri ho parlato con un funzionario antiterrorista della NATO, mi diceva che i servizi di intelligence non sono pronti non solo come capacità organizzativa ma anche culturalmente a comprendere questo fenomeno, tra virgolette, nuovo e vecchio. Lei condivide?
Beh, forse è un giudizio un po' duro, perché quando ero ancora io in funzione, già a partire dagli anni 90, quando è caduto il famoso muro di Berlino, al quale penseremo in novembre perché saranno 25 anni, dopo la caduta del muro abbiamo reso attenti i nostri superiori politici qui in Svizzera, e la stessa cosa accadeva per i miei colleghi all'estero, che ormai ci sarebbero nuove sfide che ci toccheranno nel XXI secolo. Adesso siamo in pieno mezzo di questo secolo, per così dire, e dobbiamo constatare che siamo confrontati a tre sfide molto molto grandi. La prima, che abbiamo sempre menzionato, è l'immigrazione incontrollata, anche da paesi dove ci sono guerre, con l'immigrazione portano anche i loro problemi politici. La seconda grande sfida è la guerra, la cyberguerra, come la chiamiamo, che è soprattutto pericolosissima contro la nostra infrastruttura, e il terzo è l'estremismo religioso. E oggi parliamo di questo estremismo religioso, cioè, per ritornare alla sua domanda, ben inteso, a partire dagli anni 1990-91 i servizi di informazione hanno seguito questo sviluppo. Penso all'Afghanistan, l'Afghanistan nella quale c'era già una guerra religiosa. Dunque, dire che siamo mal preparati, no, i servizi si sono sempre occupati, preoccupati di questo fenomeno, ma ben inteso, per ritornare la Svizzera, quello che ci manca adesso chiaramente nel nostro paese sono le basi legali adeguate per il nostro servizio di informazione della Confederazione per poter fare le stesse operazioni o lanciare le stesse operazioni come lo possono i nostri servizi vicini, dei paesi vicini.
E di questo parleremo, visto che la Commissione di Sicurezza del Nazionale proprio lunedì affronterà il tema della revisione della legge sui servizi di informazione. Come annunciato, vi propongo ora l'intervista a Christian Boudreau, canadese di Calgary. Suo figlio, convertito all'Islam, è andato a combattere in Siria, dove è morto. È una testimonianza che è stata curata e raccolta da Bettina Müller nell'ambito di un'inchiesta giornalistica sui jihadisti occidentali, un'inchiesta che verrà proposta proprio a Modem fra poche settimane. Sentiamo.
Well, there's a lot of different things. I mean, going through his teen years, he was searching for an identity then.
Ha sempre faticato molto a trovare la sua identità. Già da adolescente aveva periodi di depressione in cui non usciva di casa. Siamo stati da così tanti specialisti per cercare di aiutarlo. Ha cercato di suicidarsi il giorno dopo il suo 17° compleanno. Uscito dall'ospedale nel 2008, si è convertito all'Islam. È diventato più sereno, lo vedevamo di nuovo più felice. Per un po' sembrava funzionare, fino al 2011, quando ha iniziato a trasformarsi. Incontrava nuove persone, ha iniziato a studiare ideologia, a dire che i governi occidentali dicevano bugie. Ha iniziato a parlare di cospirazioni riguardo agli attentati dell'11 settembre. Noi sì, vedevamo questi cambiamenti, ma ci dicevamo che si stava appassionando a quello che stava studiando, che era una fase, che sarebbe tornato ad essere più moderato. Non avevamo mai sentito parlare di jihadisti provenienti dal Canada, non ne sapevamo niente, perciò non eravamo neppure particolarmente preoccupati.
Bello whisky. Well, he decided he was going, well, what he told us was one thing, it wasn't the truth.
Quando è partito nel novembre del 2012 non ci ha detto la verità. Ha detto che andava a studiare in Egitto, linguistica all'università. Io non ho saputo dove era andato veramente fino a quando i servizi segreti non si sono presentati alla nostra porta nel gennaio del 2013 e mi hanno detto che sospettavano fosse in un campo d'addestramento in Turchia.
Well, he wouldn't give me any details. He wouldn't tell me who he was with. He wouldn't tell me any names. He wouldn't tell me what he was doing.
Gli ho parlato al telefono qualche volta quando era in Siria. Ci ha chiamato raramente, non dava mai dettagli, non faceva nomi. Continuava a ripetere che era lì per aiutare donne e bambini. Ad un certo punto ha detto che si sarebbe assentato per incontrare degli amici e che non poteva più telefonare per un po'. Le volte successive era sempre più freddo ed indifferente nelle conversazioni, era come vuoto. Credo che il lavaggio del cervello e l'indottrinamento sia continuato anche giù là. Se avessimo avuto qualcuno che ci avesse aiutato, se avessimo saputo come rivolgerci a lui, forse lo avremmo riconquistato, avremmo potuto convincerlo a tornare, ma eravamo soli, non sapevamo cosa dire, cosa fare. Sappiamo da inchieste giornalistiche chi è il tipo che ha indottrinato nostro figlio qui in Canada. Non è stato arrestato. Forse non hanno le prove, non so. Questo tipo lo si vede in giro. È un uomo libero qui a Calgary.
Il racconto di Christian Boudreau, una mamma canadese di Calgary, suo figlio convertito all'Islam e morto in Siria, una testimonianza raccolta da Bettina Müller. Marco Cannavicci, cosa dire di questo brainwashing, di questa figura, di questo convertitore? Sono figure nuove o vecchie?
No, sono figure vecchie, ci sono sempre state, per cui diciamo che l'indottrinamento fa parte di qualsiasi tipo di attività eversiva. E soprattutto quando il soggetto viene tirato fuori dalla propria società, dal proprio ambiente, dai propri familiari e viene isolato rispetto a qualsiasi altro tipo di critica o di ragionamento diverso, per cui vivendo una stessa ideologia che continuamente viene ripetuta, alla fine diventa l'unico credo della sua vita che non viene mai messo in dubbio.
Stesso meccanismo.
Prego. Scusi, volevo aggiungere anche due cose. Prima si parlava dell'intelligence, ma diciamo che l'intelligence dal mio punto di vista è preparata, ha mezzi, ha persone, ha conoscenze per affrontare questo tipo di problema e forse diciamo quello che si vede in cronaca è la punta dell'iceberg di un'attività preventiva che avviene continuamente e diciamo ci sono molti eventi che sfuggono alla statistica perché sono eventi prevenuti. Però diciamo che l'intelligence non è ferma di fronte a queste situazioni, è riuscita in questi ultimi anni a sventare decine e decine di questi episodi che naturalmente non finiscono in cronaca e sembrano episodi inesistenti, però in realtà ci sono. E tra l'altro l'altro aspetto su cui secondo me converrebbe puntare l'attenzione è che la sicurezza non deve essere demandata solamente alle strutture istituzionali, il concetto di sicurezza deve essere diffuso fra tutti i cittadini perché sono loro che hanno contatti con queste persone che gli vivono accanto, che ascoltano, che vedono, che guardano e naturalmente quando il cittadino percepisce che nella persona che gli sta vicino c'è un pericolo, beh, deve avere comunque una linea a cui riferire questo pericolo, una persona a cui fare conoscere che ci sono queste attività e queste situazioni, perché naturalmente è il cittadino la prima sentinella della sicurezza della società.
Poi chiederemo anche agli altri ospiti un parere su questo, ma come fare a scoprire un potenziale pericolo senza correre il rischio di una condanna definitiva e assoluta contro qualsiasi forma di Islam, perché magari la persona che non ha la capacità di leggere questi fenomeni potrebbe rifiutare d'ufficio qualsiasi manifestazione al di là. Quindi ci sono magari dei segnali nel giovane che potrebbero indurre ad un allarme.
Sì, i segnali sono appunto quelli dell'isolamento, quello della perdita dei contatti sociali, della perdita della relazionabilità, soprattutto della perdita della capacità di critica, perché in questi soggetti queste ideologie sono talmente tanto radicate da diventare fanatici di questi, diciamo, di questi temi, al punto da rifiutare qualsiasi tipo di confronto, qualsiasi tipo di dialogo. Non c'è dialogo con queste persone, non è possibile avere una comunicazione. Quando ci troviamo di fronte a questi casi, abbiamo una persona pronta per agire, perché di questa sua ideologia ne fa scaturire un motivo di esistenza e un motivo per morire comunque.
Lorenzo Vidino, c'è un bisogno di discrezione, come ho sentito parecchi casi di potenziali attentati che vengono sventati, però c'è anche un bisogno di informazione. Servirebbe una hotline quasi come annunciata da Cannavici?
No, assolutamente, penso che stiamo toccando quello che è il punto cruciale. L'intelligence, l'antiterrorismo fanno un ottimo lavoro, sappiamo molte cose, non sappiamo molte cose di quello che fanno, ma hanno indubbiamente prevenuto molti attacchi e conoscono la realtà, il fenomeno. Quello che manca però è questa situazione in cui cosa si fa di questi individui che sappiamo essere radicali, ma con i quali non si può, da un punto di vista giuridico, non si può agire. E probabilmente esattamente i programmi che esistono in alcuni paesi del centro-nord Europa sono utili, cioè esistono programmi in cui i soggetti nella società civile, spesso sono i genitori, possono rivolgersi alle autorità, che possono essere la polizia, ma può essere delle organizzazioni private, delle organizzazioni della comunità islamica, per esempio, succede così in Germania, in Svezia, e questi organi poi agiscono con delle varie attività per cercare di deradicalizzare il soggetto, per passare queste informazioni in determinati casi alle autorità, ma anche per operare una specie di riabilitazione del soggetto. Chiaramente è un processo molto complicato, molto, molto difficile, che funziona in certi casi e non funziona in altri, però è chiaro che parliamo spesso di giovani molto, molto confusi, di età molto bassa, e l'intervento di un qualche soggetto che abbia delle conoscenze, la personalità giusta, può riportare questi soggetti su un percorso di vita normale. Ripeto, non funzionerà in tutti i casi, però dà una scrematura anche a questo numero enorme che abbiamo relativamente, chiaramente, di soggetti radicalizzati che le autorità non possono monitorare da un punto di vista di intelligence 24 ore su 24. Quindi il coinvolgere la società civile in questa azione di monitoraggio e riabilitazione di questi giovani è fondamentale.
Prima di passare a Regli, Cannavici, questo appello a una collaborazione con le istituzioni islamiche, secondo lei sarebbe utile?
Secondo me è indispensabile, soprattutto perché il terrorismo islamico non lo deve combattere l'Occidente, ma lo deve combattere l'Islam moderato, l'Islam del dialogo, l'Islam del ragionamento e della convivenza pacifica. Questo Islam esiste, purtroppo ha paura, ha teme di tutta la violenza che può scaricarsi anche contro di loro, però è il nostro migliore alleato e naturalmente sta funzionando da argine in molti paesi islamici e deve essere attivato anche da noi, perché naturalmente questi soggetti vengono segnalati principalmente all'interno delle comunità islamiche, anche se tendono ad essere trasparenti, a mimetizzarsi il più possibile, a non dare nessun segno, però i primi che si rendono conto che al loro interno c'è un soggetto pericoloso sono proprio le comunità islamiche, e sono le comunità che poi prendono contatto con le forze di polizia per segnalare la pericolosità, perché naturalmente quando accade un evento è proprio l'immagine dell'Islam quella che viene intaccata, e loro non vogliono questo.
Peter Regli, anche in Svizzera questo dibattito c'è, ci sono appunto islamisti radicali che si nascondono all'interno dell'Islam più tradizionale, più tollerante. Lei come vede questo tipo di approccio?
Dunque, prima di tutto sono molto contento che parliamo di questo fenomeno, come l'ha fatto il signor Vidino con i suoi studi. Senza dubbio il signor Vidino anche in Svizzera ha servito moltissimo di poter lanciare questa discussione, e voi dalla radio e dalla televisione a mio parere fate anche un gran bel lavoro, perché con la vostra informazione cercate di sensibilizzare un po' la società, e come diceva il signor Cannavici è un problema della società, non è un problema della Chiesa ma di cittadini, tutti i nostri cittadini. In Svizzera abbiamo ambedue Abbiamo i musulmani e, come lei saprà, abbiamo circa 450.000 musulmani in Svizzera, di origine turca, di origine albanese, di origine bosniaca. Io dico sempre che la maggior parte di questi concittadini lavorano, seguono le regole di gioco, e anche oggi naturalmente nell'ambito svizzero parliamo di una minoranza. Una minoranza però che può essere molto violenta. Io penso a certi elementi che abitano a Bien, che formano quel famoso circolo islamico in giro a 2 o 3 convertiti svizzeri, che sono molto fondamentalisti, che professano in gran parte l'ideologia del salafismo.
Nicolas Blanchot, per fare un nome, Nicolas Blanchot.
Nicolas Blanchot, per esempio, sì, o il signor Illy, che è il suo sostituto, o la signora Illy, anche lei convertita, che si muove soltanto ancora con il niqab, eccetera. Questa naturalmente è gente che sfrutta la libertà dello Stato democratico. I menzionati si esprimono in modo tale che non si può mai prenderli dal punto di vista giuridico, perché conoscono esattamente i limiti, però mi pare sapere che questi tre di Bien hanno un influsso molto molto grande, molto profondo, su certi giovani deboli di carattere, che hanno problemi in famiglia, che hanno avuto problemi in scuola, che hanno problemi nell'integrazione. E ecco dove, alla fin dei conti, anche in Svizzera troviamo il successo tra i giovani, che alla fin dei conti si radicalizzano e sono disposti a sacrificarsi per Allah.
E chiudiamo, diciamo, questa trasmissione con l'aspetto politico. Come detto, lunedì ci sarà una discussione all'interno della Commissione di Sicurezza del Nazionale sulla revisione, proposta di revisione della legge sulla servizi di informazione. Peter Regli, le immagino lei sia favorevole ad un cambiamento, vale dire la possibilità di monitorare le intercettazioni telefoniche, i messaggi di YouTube, i messaggi su Facebook. Oggi non è possibile se non c'è una prova certa di un rischio pratico.
Sì, oggi non è possibile. Oggi il nostro servizio di informazione della Confederazione, ma anche il servizio di informazione dell'Esercito, devono in gran parte basarsi sull'aiuto dei servizi stranieri, con i quali hanno un'ottima collaborazione. Però questa legge che lei menziona, che adesso si trova a livello Commissione della Politica di Sicurezza del Nazionale, lunedì comincerà la discussione della seconda parte. A mio parere il lavoro di informazione che voi fate adesso avrà certamente un influsso sulla gran parte dei parlamentari, per cui alla fin dei conti loro diranno di sì, salvo un paio di fanatici della sinistra che ormai non vogliono realizzare il serio di questa situazione.
Daremo poi voce anche a loro, sicuramente in un dibattito che seguiremo, anche poi si ne discuterà nell'ambito dei lavori delle Camere federali in dicembre. Lorenzo Vidino, comunque, non è la panacea per tutti i mali. Lei aveva scritto che per seguire un singolo sospetto ci vogliono 25 persone, un monitoraggio 24 ore su 24, Facebook, Instagram, tweet, eccetera.
No, chiaramente è una questione di giuridica e di risorse, come ho detto prima. In sostanza le autorità si trovano davanti a questo dilemma di dover compiere delle scelte arbitrarie, indubbiamente di dover dare la priorità a soggetto A rispetto a soggetto B quando si parla di monitorare, e quindi chiaramente questa scelta non può sempre essere giusta. Devono essere dati dei poteri più ampli per quanto riguarda il monitoraggio, questo penso sia indubbiamente un problema svizzero, ma al tempo stesso devono esserci altri sistemi, di quelli di cui abbiamo parlato prima, per scremare in sostanza questa mole di lavoro che i servizi hanno, che è persino in paesi come gli Stati Uniti, che hanno un sistema, un apparato di intelligence, di law enforcement enormemente più grande, comunque neanche lì riescono a stare dietro alla mole di casi che hanno. Quindi il delegare alla società civile è fondamentale, ma è fondamentale anche da un punto di vista comunque politico e sociale, di far capire che questo è un fenomeno che ci tocca tutti, in primis la comunità islamica, che deve essere all'avanguardia, deve essere in prima fila per quanto riguarda il combattere il fenomeno. Ci sono dei segnali incoraggianti, ci sono però dei problemi.
Marco Cannavici, in conclusione, in Italia cosa si fa per avviare questo dialogo con la comunità islamica come, in qualche modo, elemento fondamentale in un discorso di prevenzione?
Beh, diciamo, quello che si fa
sta avendo dei frutti, per cui diciamo, pur non potendo entrare nel dettaglio di quello che si fa, posso dire che dal mio punto di vista si privilegia più l'attività umana rispetto all'attività tecnologica, cioè le intercettazioni e il monitoraggio delle comunicazioni può andare bene per un livello generico di sicurezza, però quando abbiamo a che fare con un livello molto più specifico, molto più diretto, l'unico elemento è quello dell'attività umana, cioè mandare qualcuno che prenda contatto parlando con queste persone, che le faccia aprire, che le faccia parlare, che acquisisca il come la pensa, che pensieri ha, che stati d'animo ha, che intenzioni ha. Per cui in una sola parola noi stiamo privilegiando le attività humanitarian.
Ecco, ringrazio i nostri ospiti, noi siamo in chiusura, Modern si ferma qui per oggi, pur sapendo che di ISIS, di terrorismo in Siria e in casa nostra, questo è l'argomento di oggi, torneremo a parlare certamente, ne parlerà la Commissione di Sicurezza del Nazionale lunedì e la prossima sessione delle Camere Federali si occuperà ancora di questo tema. Io ringrazio l'analista Lorenzo Vidino, il divisionario Peter Regli, lo psichiatra criminologo Marco Cannavicci. Modem ritorna lunedì, seguiteci anche sul web www.rsi.ch/modem, dalla redazione da Gianpaolo Di Riussi in regia e da Andrea Nezzer al microfono. Buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.